Capitolo 9. Winston, per la stanchezza, si sentiva di gelatina. Sì, di gelatina. La parola gli era venuta in mente da sola. Della gelatina aveva acquisito l'inconsistenza e la trasparenza. Era convinto che, alzando la mano, ci avrebbe visto attraverso. Un'orgia di lavoro gli aveva risucchiato tutto il sangue e tutta la linfa vitale, lasciando solo una fragile struttura di nervi, ossa e pelle. Tutte le sensazioni parevano ingigantite. La tuta gli raschiava le spalle, il marciapiede gli solleticava i piedi. Gesti come aprire e chiudere la mano richiedevano uno sforzo che faceva scricchiolare le giunture. In 5 giorni aveva lavorato più di 90 ore. E così i colleghi del ministero. Adesso aveva finito e fino all'indomani mattina non gli restava proprio niente da fare, nessun compito per il partito, di nessun tipo. Poteva passare 6 ore nel nascondiglio e altre 9 nel letto di casa. A passo lento, nel mite sole del pomeriggio, risalì una squallida via, diretto al negozio del signor Charrington, sempre guardandosi dalle eventuali pattuglie, ma irrazionalmente certo che questo pomeriggio non corresse il pericolo di incontrarne una. A ogni passo la pesante cartella gli sbatteva contro il ginocchio, diffondendo un formicolio per tutta la gamba. Dentro c'era il libro, che aveva ormai da 6 giorni e non aveva ancora aperto, neppure guardato. Il 6° giorno della settimana dell'odio, dopo i cortei, i discorsi, il gridare, il cantare, gli striscioni, i poster, i film, i modellini di cera, il rullo dei tamburi e gli squilli delle trombe, il pesante passo di marcia, lo stridore dei cingolati, le rombanti schiere dell'aviazione, le esplosioni delle armi. Dopo 6 giorni così, quando il grande orgasmo tendeva al parossismo e l'odio generale per l'Eurasia schiumava in un tale delirio che, se la folla avesse potuto mettere le mani addosso ai 2000 criminali di guerra eurasiatici, che andavano impiccati pubblicamente l'ultimo giorno delle manifestazioni, senza dubbio li avrebbe fatti a pezzi. Ecco, proprio allora avevano annunciato che, insomma, l'Oceania non era in guerra con l'Eurasia. L'Oceania era in guerra con l'Estasia. L'Eurasia era un alleato. Naturalmente, nessuno riconobbe che lo scenario era cambiato. A un certo punto, ovunque allo stesso momento, tutti molto semplicemente sapevano che il nemico era l'Estasia e non l'Eurasia. Quando la cosa accadde, Winston stava partecipando a una manifestazione in uno dei quartieri centrali di Londra. Era notte e le luci rischiaravano crudamente le facce bianche e gli striscioni rosso fuoco. Nella piazza erano assemblate parecchie migliaia di individui, compreso un migliaio di scolari vestiti con l'uniforme delle spie. Da un palco drappeggiato di tessuto rosso fuoco arringava la folla un portavoce del partito interno, un tipo magro e minuto, che aveva braccia spropositate e qualche ciocca moscia sul testone spelacchiato. Quella specie di nano, accartocciato dall'odio, afferrò il microfono con una mano, mentre l'altra, enorme all'estremità del braccio ossuto, ghermiva minacciosamente l'aria. Nella sua voce, metallica per effetto degli amplificatori, rimbombava un infinito catalogo di atrocità, massacri, deportazioni, saccheggi, stupri, torture di prigionieri, bombardamenti sui civili, propaganda menzognera, ingiuste aggressioni, rotture di trattati. Impossibile ascoltarlo senza cascarci e poi arrivare al furore. La folla aveva accessi di esaltazione estrema e allora un boato bestiale, che montava incontrollabile da migliaia di gole, sommergeva la voce dell'oratore. Le grida più selvagge erano quelle degli scolari. Il discorso durava ormai da 20 minuti, quando qualcuno salì di corsa sul palco e infilò un pezzo di carta in mano all'oratore. Lui lo spiegò e lesse senza smettere di parlare. Né la voce né i modi subirono alcun cambiamento e neppure il contenuto di quel che diceva. Tutto a un tratto, però, i nomi furono altri. Senza che ci fosse stato bisogno di chiarimenti, un'ondata d'intesa investì la folla. L'Oceania era in guerra con l'Estasia. Un attimo dopo seguì un gran subbuglio. Gli striscioni e i poster che addobbavano la piazza erano tutti sbagliati. Su una buona metà c'erano le facce sbagliate. Sabotaggio! Opera degli agenti di Goldstein. In un tumultuoso intermezzo, i poster furono strappati dai muri, gli striscioni stracciati e calpestati. Le spie diedero un contributo prodigioso arrampicandosi sui tetti e tagliando le bandierine che sventolavano dai comignoli. Nel giro di 2 o 3 minuti era tutto finito. Il microfono stretto in mano, sporgendosi in avanti con le spalle e ghermendo l'aria con la mano libera, l'oratore non aveva smesso di parlare. Un minuto dopo la folla prorompeva in nuovi ruggiti di rabbia beluina. L'odio continuava proprio come prima, aveva solo cambiato bersaglio. Winston, ripensando alla scena, trovava davvero sorprendente il fatto che l'oratore avesse mutato direzione nel mezzo di una frase, non solo senza fare una pausa, ma senza neppure interrompere il flusso della sintassi. In quel momento, però, aveva ben altro cui pensare. Nel disordine generale, proprio mentre strappavano i poster, qualcuno che Winston non aveva visto in faccia gli batté una mano sulla spalla e disse «Scusi, credo che le sia caduta la cartella». Confuso, prese la cartella, senza una parola. Sapeva che non avrebbe avuto modo di guardarci dentro per parecchi giorni. Non appena la manifestazione finì, andò dritto al Ministero della Verità, sebbene fossero ormai quasi le 23. L'intero personale del Ministero aveva fatto altrettanto. Gli ordini che già uscivano dai teleschermi, richiamando tutti ai loro posti, erano praticamente superflui. L'Oceania era in guerra con l'Estasia. L'Oceania era sempre stata in guerra con l'Estasia. 5 annate di pubblicazioni politiche erano diventate in gran parte inattuali. Resoconti e documenti di tutti i tipi, giornali, libri, libelli, film, colonne sonore, fotografie. Occorreva correggere tutto quanto alla velocità della luce. Seppure non fosse arrivata alcuna direttiva, si sapeva che i capi del dipartimento pretendevano che entro una settimana qualunque riferimento alla guerra con l'Eurasia o all'alleanza con l'Estasia sparisse. Un lavoro immane, soprattutto perché non si potevano chiamare con il loro nome i procedimenti necessari. Tutti gli impiegati del dipartimento dei registri lavoravano 18 ore al giorno, ritagliandosi 2 o 3 ore per il sonno. Dagli scantinati si recuperavano i materassi e li si stendeva per i corridoi. I pasti consistevano in panini. I servienti della mensa distribuivano dal carrello caffè Vittoria. Prima di prendersi una pausa per un sonnellino, Winston cercava di esaurire il lavoro e quando poi, tutto indolenzito, con gli occhi appiccicosi, si trascinava di nuovo alla scrivania, la trovava coperta da un'altra montagna di cilindri di carte che aveva seppellito per metà il parlascrivi, come una valanga di neve debordando sul pavimento. Dunque, per cominciare, se voleva un po' di spazio, doveva impilare tutto in bell'ordine. Il lavoro, purtroppo, non era puramente meccanico. Spesso era sufficiente sostituire un nome con un altro, ma per un resoconto dettagliato dei fatti occorrevano impegno e immaginazione. E occorrevano anche conoscenze geografiche di un certo livello, se si voleva spostare la guerra da una parte all'altra del mondo. Il terzo giorno gli occhi gli facevano un gran male e le lenti andavano pulite di continuo. Si trovava nella condizione di uno che si affatichi in qualche immane sforzo fisico, cui avrebbe il diritto di sottrarsi e che, tuttavia, è nevroticamente determinato a compiere. Per quel che riusciva a ricordare, non lo urtava il fatto che ogni parola che mormorava nel parlascrivi, ogni tratto di penna, fosse una bugia calcolata. Come tutti i colleghi del dipartimento, anche lui pretendeva che la contraffazione risultasse perfetta. La mattina del sesto giorno l'affluenza dei cilindri rallentò. Per una buona mezz'ora dal tubo non uscì niente, poi arrivò un altro cilindro, poi più niente. Dappertutto, intorno alla stessa ora, il lavoro cominciò ad alleggerirsi. Un sospiro profondo e, per così dire, segreto percorse il dipartimento. Avevano compiuto un'impresa colossale e non se ne sarebbe mai potuto far menzione. Nessun essere umano avrebbe più avuto la capacità di dimostrare su basi documentarie che la guerra con l'Eurasia fosse mai avvenuta. Alle 12 un annuncio inatteso. Tutti i dipendenti del ministero erano liberi fino all'indomani mattina. Winston, sempre portandosi dietro il libro nella cartella, che aveva tenuto tra le gambe mentre lavorava e sotto la schiena mentre dormiva, tornò a casa, si rasò e rischiò di addormentarsi nella vasca da bagno, sebbene l'acqua fosse poco più che tiepida. Con il piacere di sentir scricchiolare le giunture, si arrampicò al primo piano, sopra il negozio del signor Charrington. Era stanco, ma non aveva più sonno. Aprì la finestra, accese il lurido fornello a petrolio e mise a bollire un pentolino d'acqua per il caffè. Giulia sarebbe arrivata presto. Intanto c'era il libro. Si sedette sulla poltrona malandata e sciolse le cinghie della cartella. Il libro era un volumone nero, rilegato alla buona. La copertina non riportava nomi né titolo. Anche la stampa aveva qualcosa di anomalo. Le pagine avevano i margini consunti e si staccavano facilmente, come se il libro fosse passato per molte mani. Il frontespizio diceva «Teoria e prassi del collettivismo oligarchico» di Emmanuel Goldstein. Winston cominciò a leggere. Capitolo 1. L'ignoranza e forza. Dall'inizio della storia, forse fin dalla fine del Neolitico, il mondo ha conosciuto tre categorie di individui, gli alti, i medi e i bassi. Queste sono state variamente classificate, hanno preso svariati nomi, e l'entità di ciascun gruppo, così come l'atteggiamento di un gruppo verso gli altri, è cambiata secondo le epoche. Ma la struttura della società è rimasta sostanzialmente la stessa. Anche dopo rivolgimenti e mutamenti in apparenza irrevocabili, si è sempre riaffermata la medesima configurazione, così come un giroscopio ritornerà sempre in equilibrio, per quanto lo si sbilanci da una parte o dall'altra. Gli obiettivi di questi tre gruppi sono totalmente incompatibili. Winston interruppe la lettura, solo per assaporare la soddisfazione di esser lì a leggere, in pace e al sicuro. Era solo, nessun teleschermo, nessun orecchio alla serratura, nessun impulso nervoso che gli comandasse di guardarsi alle spalle o di coprire la pagina con la mano. La dolce aria estiva gli solleticava la guancia. Da lontano arrivavano le grida affiocchite dei bambini. In camera non c'era altro suono che il mormorio da insetto dell'orologio. Sprofondò ancor più nella poltrona e appoggiò i piedi sul parafiamma. L'estasi, l'eternità, tutto a un tratto, come si fa con un libro che, lo sappiamo già, non mancheremo di rileggere dalla prima all'ultima parola, lo aprì in un altro punto, ritrovandosi al capitolo 3. Capitolo 3. La guerra è pace. Già prima della metà del XX secolo si era previsto che il mondo si sarebbe frazionato in tre grandi superpotenze. Dopo l'annessione dell'Europa alla Russia e l'annessione dell'impero britannico agli Stati Uniti, già si erano create due delle tre superpotenze, ovvero l'Eurasia e l'Oceania. La terza, l'Estasia, assunse caratteri distinti solo dopo un ulteriore decennio di lotte confuse. In alcuni punti le frontiere delle tre superpotenze sono arbitrarie e in altri variano secondo le fortune della guerra, ma in generale seguono le demarcazioni geografiche. L'Eurasia comprende l'intera estensione territoriale del continente europeo e di quello asiatico, dal Portogallo allo Stretto di Bering. L'Oceania comprende le Americhe, le isole atlantiche, incluse le isole britanniche, l'Australasia e la parte meridionale dell'Africa. L'Estasia, più piccola delle altre e delimitata a occidente da una frontiera meno certa, comprende la Cina e i paesi sottostanti, le isole del Giappone e un'ampia parte, pur soggetta a ridefinizioni continue, della Manciuria, della Mongolia e del Tibet. Queste tre superpotenze, coalizzate variamente, sono sempre in guerra e lo sono da almeno 25 anni. La guerra, a ogni modo, non è più la lotta disperata ed estrema che era nei primi decenni del XX secolo. È un conflitto con obiettivi limitati tra concorrenti che non sanno distruggersi a vicenda, non hanno una causa materiale per combattere e non sono divisi da alcuna vera differenza ideologica. Questo non significa che le azioni militari e l'atteggiamento generale verso la guerra siano meno sanguinari e più cavallereschi. Al contrario, in tutti i paesi il fanatismo militare resta diffuso e universale e atti come lo stupro, il saccheggio, il massacro di bambini, la riduzione di intere popolazioni in schiavitù e le rappresaglie contro i prigionieri, addirittura bolliti o bruciati vivi, sono considerati normali e, quando non siano commessi dal nemico, meritori. Fisicamente, però, la guerra coinvolge un numero assai ridotto di persone, per lo più individui ben addestrati, e causa perdite relativamente scarse. I combattimenti, quando ce ne sono, avvengono su vaghe frontiere, della cui esistenza l'uomo comune quasi non si accorge, o intorno alle fortezze galleggianti che controllano punti strategici delle rotte navali. Nelle zone abitate da civili la guerra equivale soltanto a una continua scarsità di beni di consumo e alla periodica caduta di bombe razzo che possono causare alcune morti. La guerra, in effetti, ha mutato carattere, o meglio, le ragioni per cui si intraprende una guerra non soddisfano le medesime priorità. Motivazioni che in piccola misura apparivano già nelle grandi guerre dei primi del XX secolo adesso sono preponderanti, formano le coscienze e determinano le azioni. Per capire la natura dell'attuale guerra, a parte i cambiamenti periodici di alleanze, è sempre la stessa guerra. Occorre anzitutto prendere atto che non sarà decisiva. Neppure la coalizzazione di due superpotenze potrebbe assoggettare definitivamente la terza. Gareggiano tutte e tre con forze pari e hanno difese naturali imponenti. L'Eurasia è protetta da territori sterminati, l'Oceania dall'immensità dell'Atlantico e del Pacifico, l'Estasia dalla fertilità e dalla laboriosità degli abitanti. In secondo luogo, non c'è più nulla in senso materiale per cui occorra combattere. Dopo la nascita delle economie autosufficienti, in cui produzione e consumo costituiscono un unico ingranaggio, è finita la ricerca affannosa di mercati che, un tempo, era la principale causa dei conflitti armati. Mentre la corsa alle materie prime non è più ragione di vita o di morte. In ogni caso, ciascuna delle tre superpotenze è così estesa da poter trovare quasi tutte le materie prime entro i propri territori. E se alla guerra vogliamo proprio attribuire un obiettivo economico, questo sarà la conquista di forza lavoro. Tra le frontiere delle superpotenze, senza che nessuna ne abbia mai il controllo definitivo, si trova una specie di quadrilatero i cui angoli sono Tangeri, Brazzaville, Darwin e Hong Kong. Là dentro sta un quinto della popolazione mondiale. Il desiderio di possedere queste regioni densamente popolate e i ghiacci settentrionali spinge le tre superpotenze a continui conflitti. In pratica, nessuna delle tre ha mai il controllo completo della zona. Alcune parti continuano a passare da un padrone all'altro. E proprio perché un inatteso voltafaccia porta questo o quel pezzo nelle mani dell'uno o dell'altro, le alleanze mutano continuamente. Tutti i territori contesi possiedono riserve di minerali preziosi. Da alcuni si ricavano sostanze vegetali come la gomma, che in climi più freddi si devono produrre sinteticamente con metodi alquanto dispendiosi. Ma possiedono soprattutto riserve inesauribili di manodopera a basso costo. Qualunque potenza abbia il controllo dell'Africa equatoriale o dei paesi del Medio Oriente o dell'India meridionale o dell'arcipelago indonesiano ha a disposizione anche i corpi di centinaia di milioni di lavoratori mal pagati e infaticabili. Gli abitanti di queste zone, ridotti più o meno apertamente al rango di schiavi, passano di continuo da un conquistatore all'altro ed essi li usano, tanto quanto il carbone e il petrolio, nella corsa agli armamenti, all'occupazione di nuovi territori, ad altri armamenti e a nuovi territori ancora, e così all'infinito. Va detto che i combattimenti non si spostano mai oltre i confini delle zone contese. Le frontiere dell'Eurasia fluttuano tra il bacino del Congo e la sponda settentrionale del Mediterraneo. Le isole dell'Oceano Indiano e il Pacifico sono continuamente persi e ripresi dall'Oceania o dall'Estasia. In Mongolia, la linea che divide l'Eurasia dall'Estasia non è mai stabile. Intorno al polo, tutte e tre le potenze pretendono di avere il controllo di enormi territori che, in realtà, sono ancora in gran parte disabitati e inesplorati. Ma l'influenza di ciascuna resta tutto sommato invariata e il territorio, che ne costituisce il cuore, si mantiene inviolabile. Inoltre, la manodopera dei popoli sfruttati che vivono intorno all'equatore non è proprio necessaria all'economia planetaria. Non aggiungono nulla alla ricchezza del pianeta, poiché tutto quello che producono è usato per finalità belliche, e l'obiettivo di ogni nuova guerra è creare condizioni migliori per affrontare una nuova guerra. Con il loro lavoro, le popolazioni schiavizzate aiutano ad accelerare la velocità della guerra perenne. Ma se non esistessero, la struttura della società mondiale e i meccanismi che la conservano sarebbero pressoché identici. Lo scopo principale delle guerre attuali, secondo i principi del bipensare, i cervelli direttivi del partito interno ammettono e non ammettono tale scopo, è esaurire i prodotti delle macchine senza aumentare il tenore di vita della gente. Dalla fine del XIX secolo l'eccesso di beni di consumo ha rappresentato un problema ineludibile, benché latente per le società industriali. Oggi, essendo pochi quelli che hanno sufficienti mezzi di sussistenza, il problema non è così urgente. E non lo sarebbe stato neppure se non fossero all'opera processi di distruzione artificiali. Il mondo attuale è un luogo spoglio, affamato, cadente, in confronto a quello che esisteva prima del 1914, e appare perfino peggiore se lo confrontiamo con l'avvenire cui si guardava con fiducia in quel periodo. Ai primi del XX secolo, la visione di una società futura incredibilmente ricca, agiata, ordinata ed efficiente, uno scintillante antisettico mondo di vetro, acciaio e cemento candido come neve, apparteneva alla coscienza di quasi tutte le persone istruite. La scienza e la tecnologia si sviluppavano a una velocità prodigiosa ed era naturale credere che non avrebbero mai smesso di farlo. Non andò così sia per via dell'impoverimento causato da lunghe serie di guerre e di rivoluzioni, sia perché il progresso scientifico e tecnico dipendevano dalle capacità sperimentali della mente, che non potevano resistere in una società rigidamente massificata. Oggi, in generale, il mondo è più primitivo di 50 anni fa. Certi settori si sono evoluti e vari strumenti, secondo le esigenze della guerra e dello spionaggio poliziesco, si sono sviluppati, ma la sperimentazione e l'inventività si sono per lo più fermate. E ai disastri che la guerra atomica ha causato negli anni 50 del XX secolo non si è mai posto rimedio. Ciononostante, la pericolosità delle macchine non è scongiurata. Dal primo momento in cui sono apparse, è stato chiaro a chiunque avesse un po' di sale in zucca che non c'era più alcuna ragione per cui la gente dovesse svolgere lavori pesanti o la disuguaglianza sociale dovesse perdurare. Un opportuno utilizzo delle macchine avrebbe potuto eliminare la fame, il superlavoro, la sporcizia, l'analfabetismo e le malattie nel giro di poche generazioni. E in verità, benché non utilizzate per fini simili, le macchine aumentarono notevolmente il tenore di vita dell'essere umano medio nel corso di un cinquantennio, tra la fine del XIX secolo e l'inizio del XX, per una sorta di tendenza automatica, producendo ricchezza che talvolta non si poteva non distribuire. Ma era anche chiarissimo che un aumento generale della ricchezza minacciava di distruggere, anzi distruggeva, qualunque gerarchia sociale. In un mondo in cui ognuno lavorasse solo qualche ora al giorno, avesse abbastanza da mangiare, avesse in casa i servizi igienici e il frigorifero e possedesse un'automobile o perfino un aeroplano, la più ovvia e forse più basilare forma di disuguaglianza sarebbe scomparsa. Nel momento in cui divenisse generale, la ricchezza non conferirebbe alcuna distinzione. Si poteva certo immaginare una società in cui la ricchezza, intesa come averi personali e articoli di lusso, fosse equamente distribuita e il potere rimanesse invece nelle mani di una piccola casta di privilegiati. Nei fatti, però, una simile società non potrebbe durare stabilmente. Se infatti il benessere e la sicurezza toccassero a tutti, la grande massa di esseri umani che sono normalmente storditi dalla povertà riceverebbero un'istruzione e imparerebbero a pensare con il loro cervello. E, se questo avvenisse, prima o poi capirebbero che la minoranza dei privilegiati non avrebbe alcuna funzione sociale e se ne sbarazzerebbero. Nel lungo periodo, una società gerarchizzata poteva esistere solo poggiando sulla povertà e sull'ignoranza. Il ritorno alla società agricola del passato, come fantasticava qualche pensatore all'inizio del XX secolo, non rappresentava una soluzione praticabile. Andava contro quella meccanizzazione che in gran parte del pianeta era diventata una tendenza quasi naturale. E inoltre, un paese che non tenesse il passo con lo sviluppo industriale non avrebbe avuto la capacità di combattere e sarebbe stato dominato, direttamente o indirettamente, dai rivali più progrediti. Né poteva dirsi un'alternativa apprezzabile tenere nella povertà le masse attraverso la contrazione delle attività produttive. Questo si verificò in grande scala durante la fase conclusiva del capitalismo, grosso modo tra il 1920 e il 1940. L'economia di molti paesi ristagnava, le coltivazioni venivano abbandonate, gli investimenti non crescevano, enormi settori della popolazione rimanevano senza lavoro e vivacchiavano di sussidi statali. Ma anche questo sistema comportava un indebolimento dell'esercito e poiché le privazioni che infliggeva erano evidentemente inutili, non poteva non scatenare l'opposizione. Il problema era questo: far girare l'industria senza aumentare la ricchezza reale del mondo. Bisognava produrre le merci, ma non bisognava distribuirle. E nei fatti un simile obiettivo si raggiungeva solo attraverso la guerra perenne. L'essenza della guerra sta nella distruzione delle opere umane, non necessariamente delle persone. La guerra serve a dissolvere, a riversare nella stratosfera o a fondare negli abissi marini quei materiali che potrebbero agevolare la vita delle masse e quindi, nel lungo periodo, renderle troppo intelligenti. Anche quando le armi belliche non sono andate distrutte, costruirne di nuove consente di utilizzare forza lavoro senza che si produca alcunché per il consumo. La manodopera rinchiusa in una fortezza galleggiante, per esempio, basterebbe da sola a costruire diverse centinaia di navi da carico. Quella alla fine cade in disuso e viene rottamata, non avendo portato alcun vantaggio materiale a nessuno. E con l'impiego di altra manodopera aggiuntiva se ne costruisce un'altra. In via di principio, i preparativi bellici sono finalizzati a erodere qualunque eccedenza esista, dopo aver soddisfatto i bisogni primari della popolazione. In realtà, i bisogni della popolazione sono sempre sottostimati, così che manca sempre una metà dei beni di prima necessità. Una certa politica vuole che anche i gruppi più protetti siano sempre a un passo dalla privazione, perché un generale stato di penuria aumenta l'importanza dei piccoli privilegi, e in tal modo rende più evidenti le divisioni tra i gruppi. Rispetto all'inizio del XX secolo, anche un membro del partito interno conduce oggi una vita austera e faticosa. Ciononostante, i pochi lussi di cui gode, appartamento ampio e ben arredato, vestiti di tessuto migliore, cibo, bevande e tabacco di qualità superiore, due o tre domestici, automobile o elicottero privato, lo collocano in un mondo a parte rispetto a un membro del partito esterno, e analogamente i membri del partito esterno si ritrovano in una posizione di vantaggio rispetto alle masse sommerse che chiamiamo prolet. L'atmosfera sociale è quella di una città assediata, dove basta un pezzo di carne di cavallo a distinguere il ricco dal povero. Al tempo stesso, la gente, poiché sa di essere in guerra e, pertanto, in pericolo, ritiene che solo cedendo tutto il potere a una piccola casta si otterranno le condizioni per la sopravvivenza. La guerra, si vedrà, compie la distruzione necessaria, ma la compie in maniera psicologicamente accettabile. Per consumare l'eccesso di manodopera mondiale basterebbe solo erigere templi e piramidi, scavare buchi e riempirli di nuovo, o anche produrre immense quantità di merci e poi bruciarle. Ma in tal modo si procurerebbe unicamente la base economica della società gerarchizzata, non quella emotiva. Qui non si tratta del morale delle masse, il cui stato d'animo è irrilevante finché svolgono da brave il lavoro assegnato, ma di quello del partito. Anche il più umile membro del partito ha il dovere di essere capace, operoso e perfino, entro certi limiti, intelligente, ma è pure indispensabile che sia un fanatico sprovveduto e ignorante, incline principalmente alla paura, all'odio, all'adulazione e al trionfalismo orgiastico. In altre parole, è indispensabile che la sua mentalità sia adatta allo stato di guerra. Non è importante che la guerra sia effettivamente in corso e, poiché non è possibile una vittoria decisiva, non è nemmeno importante che la guerra stia andando bene anziché male. Occorre semplicemente che esista uno stato di guerra. La rinuncia all'intelligenza che il partito pretende dai suoi membri e che più facilmente si ottiene in un clima di guerra è adesso quasi universale ed è tanto più spiccata quanto più in alto si sale nella scala gerarchica. Il fanatismo militare e l'odio del nemico toccano l'apice, appunto, nel partito interno. Spesso è necessario che i membri del partito interno sappiano, poiché sono parte dell'apparato amministrativo, che alcune delle notizie che circolano sulla guerra sono false e spesso possono anche rendersi conto che la guerra in sé è perfettamente fasulla, vuoi perché non si sta combattendo, vuoi perché si sta combattendo per scopi che non sono quelli ufficiali. La tecnica del bipensare neutralizza facilmente una simile consapevolezza. Intanto, nessun membro del partito interno mette in dubbio, anche solo per un istante, la mistica certezza che la guerra sia reale e che sia destinata a concludersi con una vittoria che darà all'Oceania il dominio incontrastato del pianeta. Per tutti i membri del partito interno, tale conquista futura è articolo di fede. La si deve compiere o attraverso una graduale acquisizione di nuovi territori, il che permetterà un accrescimento esponenziale del potere, o attraverso la scoperta di qualche arma nuova e incontrastabile. La ricerca di nuove armi continua senza sosta ed è una delle pochissime attività rimaste in cui la mente inventiva o speculativa possa ancora trovare uno sfogo. Attualmente in Oceania la scienza, intesa nel senso tradizionale, è quasi estinta. In nuova lingua non esiste una parola per scienza. Il metodo empirico su cui poggiavano in passato tutte le scoperte scientifiche è il contrario dei principi fondamentali del Socing. E il progresso tecnologico si dà solo perché possa servire a limitare in qualche modo la libertà degli individui. In tutte le arti utili il mondo non muove un passo in avanti, oppure va indietro. I campi li lavorano giochi di cavalli, i libri li scrive qualche macchina. Ma nelle faccende di importanza vitale, ovvero la guerra e lo spionaggio poliziesco, l'approccio empirico continua a essere incoraggiato, o almeno tollerato. Il partito ha due fini, conquistare l'intera superficie terrestre e sradicare una volta per tutte la libertà di pensiero. Il partito, pertanto, ha in animo di risolvere due grandi problemi, come scoprire quel che un essere umano pensa, contro la sua volontà, e come uccidere svariate centinaia di milioni di individui in pochi secondi senza dare alcun preavviso. Simili questioni pertengono a quel che resta della ricerca scientifica. Lo scienziato di oggi è a un tempo psicologo e inquisitore. Studia con scrupolo il significato delle espressioni facciali, la gestualità, il tono della voce e sperimenta droghe, elettroshock, ipnosi e torture fisiche che possono indurre la gente a parlare. Altrimenti è chimico, fisico o biologo, nel quale caso si occupa unicamente di quelle branche della disciplina che forniscano modi per uccidere. Nei giganteschi laboratori del Ministero della Pace e nei centri di ricerca che si nascondono nelle foreste brasiliane o nel deserto australiano o sulle sperdute isole dell'Antartico Sono all'opera infaticabili squadre di esperti. Alcuni si preoccupano semplicemente di pianificare la logistica delle guerre future, altri mettono a punto bombe razzo sempre più grandi, esplosivi sempre più potenti e baluardi sempre più impenetrabili. Altri cercano gas più mortali o veleni solubili che si possano produrre in quantità tali da distruggere la vegetazione di interi continenti, o ceppi di malattie che resistano a qualunque anticorpo. Altri si impegnano a costruire un veicolo che percorra le viscere della terra con la facilità con cui un sottomarino si sposta sott'acqua, o un aeroplano che non debba rispondere ad alcuna base, come una barca a vela. Altri, perseguendo obiettivi ancora più arditi, vogliono concentrare i raggi solari per mezzo di lenti sospese a migliaia di chilometri di distanza dalla Terra o produrre terremoti e maree sfruttando il calore del nucleo terrestre. Ma nessuno di questi progetti si avvicina mai alla realizzazione e delle tre superpotenze nessuna arriva mai ad avere un vantaggio significativo sulle altre due. Un fatto, poi, lascia più che mai perplessi. Tutte e tre le superpotenze hanno già nella bomba atomica un'arma di gran lunga più potente di tutte le armi che possano verisimilmente saltar fuori dalle ricerche attuali. Sebbene il partito, come sua abitudine, si arroghi il merito dell'invenzione, le prime bombe atomiche apparvero all'inizio degli anni 40 e furono usate in larga scala una decina d'anni più tardi. Allora alcune centinaia di bombe furono sganciate sui centri industriali, principalmente nella Russia europea, nell'Europa occidentale e nell'America settentrionale. L'intento era convincere i governi dei vari paesi che poche altre bombe atomiche avrebbero posto fine alle società organizzate e dunque al loro stesso potere. Quindi, sebbene non si fosse realizzato o proposto alcun accordo formale, non caddero altre bombe. Tutte e tre le superpotenze continuano a produrre bombe atomiche e le mettono da parte in attesa dell'occasione definitiva che, secondo loro, certamente prima o poi si presenterà. Intanto, l'arte della guerra è più o meno ferma da 30 o 40 anni. Certo, gli elicotteri si usano più che in passato. I bombardieri hanno in gran parte fatto posto ai proiettili autopropellenti e la nave da guerra, poco robusta, mai ferma alla fortezza galleggiante, in pratica inaffondabile. Ma per il resto i progressi sono stati scarsi. Il carro armato, il sottomarino, il siluro, la mitragliatrice, anche il fucile e la bomba a mano sono ancora in uso. E nonostante i massacri infiniti di cui ci informano la stampa e i teleschermi, non si sono più viste le disperate battaglie delle guerre precedenti, in cui spesso, nel giro di qualche settimana, cadevano ammazzate centinaia di migliaia, se non milioni, di uomini. Delle tre superpotenze nessuna è disposta a correre il rischio di manovre che possano portare a gravi sconfitte. Quando le operazioni assumono una certa entità, si agisce a sorpresa contro un alleato. Tutte e tre le superpotenze adottano o credono di adottare la medesima strategia. Combinando combattimenti, negoziati e tempestivi voltafaccia, mirano ad acquisire un anello di basi che circondi questo o quello stato avversario, quindi a firmare un patto di amicizia con l'avversario del momento e a rispettare la pace abbastanza lungo da vincere qualunque diffidenza. In questo periodo si possono concentrare nei punti strategici razzi carichi di bombe atomiche, e infine essi verranno lanciati tutti in una volta e gli effetti saranno così devastanti da impedire qualunque rappresaglia. A quel punto sarà arrivato il momento di firmare un patto di amicizia con l'altra potenza del pianeta, prima di un ulteriore attacco. Questo piano, inutile a dirlo, è pura fantasia, totalmente irrealizzabile. Inoltre, non si combatte mai se non nelle zone contese dell'equatore e del polo. Invasioni di territori nemici non se ne fanno mai. Questo spiega perché alcune delle frontiere tra le superpotenze siano arbitrarie. L'Eurasia, per esempio, non avrebbe alcuna difficoltà a conquistare le isole britanniche, che sono geograficamente parte dell'Europa, oppure l'Oceania potrebbe spingere le sue frontiere fino al Reno o addirittura fino alla Vistola. Ma se così facessero, violerebbero il principio dell'integrità culturale che nessuno ha mai formalizzato ma tutte le parti rispettano. Se l'Oceania conquistasse le zone che una volta corrispondevano alla Francia e alla Germania, sarebbe necessario sterminare gli abitanti, un'impresa di enorme difficoltà pratica, oppure assimilare una popolazione di circa 100 milioni di persone che, per quanto riguarda lo sviluppo tecnico, è più o meno a livello dell'Oceania. Il problema è il medesimo per tutte e tre le superpotenze. La loro struttura richiede che non ci siano contatti con gli stranieri, tranne in misura limitata, i prigionieri di guerra e gli schiavi di colore. Anche l'alleato ufficiale di turno è oggetto della più nera diffidenza. Tolti i prigionieri di guerra, il cittadino medio dell'Oceania non posa mai gli occhi su un cittadino dell'Eurasia o dell'Estasia e gli è proibita la conoscenza delle lingue straniere. Se gli fosse permesso di entrare in contatto con gli stranieri, scoprirebbe infatti che sono individui simili a lui e che la maggior parte delle cose che gli sono state dette sul loro conto sono falsità. Il coperchio del mondo in cui vive salterebbe e la paura, l'odio e la presunzione su cui si basano le sue sicurezze potrebbero evaporare. Tutte le parti perciò accettano che se anche la Persia, l'Egitto, Giava o Ceylon cambiano padrone molto spesso, soltanto alle bombe sia consentito attraversare le frontiere principali. Tutto questo presuppone una certa realtà, cui nessuno fa mai riferimento esplicito, ma che è data per scontata e determina le azioni, ovvero il fatto che le condizioni di vita sono le medesime in tutte e tre le superpotenze. In Oceania la filosofia dominante si chiama Socing, in Eurasia neobolscivismo e in Estasia culto della morte, che traduce un'espressione cinese, ma bisognerebbe forse rendere più esattamente con cancellazione dell'io. Al cittadino dell'Oceania non è permesso conoscere i principi delle altre due filosofie, ma gli viene insegnato a crederle barbariche violazioni della moralità e del senso comune, e dunque a detestarle. In verità, le tre filosofie si distinguono a malapena e i sistemi sociali che ne derivano si equivalgono. Ovunque vige la stessa struttura piramidale, lo stesso culto del leader semidivino, la stessa economia, che nasce dalla guerra perenne e a un tempo la alimenta. Di conseguenza, le tre superpotenze non solo non possono conquistarsi a vicenda, ma neppure otterrebbero alcun vantaggio se ci riuscissero. Al contrario, finché rimangono in conflitto, si sostengono reciprocamente, come tre covoni di grano. E al solito, i gruppi dirigenti dei tre poteri sono e non sono consapevoli di quel che fanno. Le loro vite sono votate alla conquista del mondo, ma sanno anche che la guerra deve continuare all'infinito, senza che si arrivi mai a una vittoria. Intanto, proprio perché non esiste pericolo di conquista, si può praticare quella negazione della realtà che è tratto distintivo del Socing e dei sistemi di pensiero concorrenti. Qui occorre ripetere quel che si è detto sopra, e cioè che la guerra, diventando perenne, si è profondamente trasformata. Nelle epoche passate, una guerra, quasi per definizione, prima o poi si concludeva. Di solito con una vittoria o una sconfitta innegabile. In passato, inoltre, la guerra costituiva uno dei principali mezzi attraverso cui le società si tenevano in contatto con la realtà materiale. Tutti i governanti, in qualunque epoca, hanno cercato di inculcare nei loro seguaci false immagini del mondo, ma non si sono mai potuti permettere di incoraggiare alcuna illusione che alla lunga sminuisse l'efficienza militare. Finché la sconfitta significava perdita dell'indipendenza o qualche altro risultato poco auspicabile, bisognava contrapporsi a tale eventualità in modo deciso. Non si poteva ignorare la realtà materiale. La filosofia, la religione, l'etica, la politica sanno ricavare 5 sommando 2 con 2. Invece, quando si progetta un'arma o un aeroplano, il risultato deve dare 4. Le nazioni poco avanzate finivano conquistate prima o poi e la lotta per l'efficienza non lasciava spazio alle illusioni. L'avanzamento, inoltre, imponeva che si sapesse trarre una lezione dal passato, il che significava dover avere un'idea esatta degli eventi passati. I giornali e i libri di storia erano sempre, ovviamente, truccati e tendenziosi, ma le contraffazioni che si vedono oggi sarebbero state impensabili allora. La guerra ti aiutava a non perdere la testa, e per quelli delle classi dirigenti era con ogni probabilità l'aiuto più sicuro. Le guerre potevano portare una vittoria o una sconfitta, ma una classe dirigente non poteva agire con totale irresponsabilità. Ma la guerra, quando diventa perenne, cessa pure di essere pericolosa. Quando la guerra è perenne, non esiste più la cosiddetta necessità militare. Il progresso tecnologico può arrestarsi e i fatti più concreti possono essere negati o trascurati. Per fini bellici, come abbiamo visto, si continuano a svolgere ricerche che potremmo definire scientifiche, pur trattandosi fondamentalmente di chimere, e la mancanza di risultati non preoccupa. Dell'efficienza, perfino dell'efficienza militare, non si ha più il bisogno. Efficiente in Oceania è ormai solo la polizia del pensiero. Ciascuna delle tre superpotenze, essendo inconquistabile, costituisce un universo a sé, entro il quale si può tranquillamente sottoporre il pensiero a quasi ogni tipo di violenza. La realtà si fa sentire solo attraverso i bisogni della vita quotidiana, il bisogno di mangiare e di bere, di avere un tetto, di vestirsi, di non ingoiare un veleno, di non saltare da una finestra dell'ultimo piano e così via. Una distinzione tra vita e morte, tra piacere fisico e dolore fisico esiste ancora, ma niente di più. Diviso dal resto del mondo e dal passato, il cittadino dell'Oceania non è diverso da un abitante degli spazi interstellari, ignaro del sopra e del sotto. I governanti di uno stato simile sono padroni assoluti, come non lo erano neppure i faraoni o i cesari. Sono obbligati a evitare che troppi dei loro sostenitori muoiano di fame e sul piano della tecnica militare sono obbligati a non superare i bassi livelli degli avversari. Ma una volta raggiunto questo minimo, possono rimodellare la realtà a loro piacimento. La guerra, pertanto, se la giudichiamo in base alle caratteristiche delle guerre precedenti, è una vera pagliacciata. Fa venire in mente gli scontri di certi ruminanti che inclinano le corna in modo da non ferirsi. Ma per quanto fasulla, ha pur sempre un senso. Consuma le merci in eccesso e aiuta a mantenere quel clima mentale di cui ha bisogno specificatamente una società gerarchizzata. La guerra, lo vedremo, è adesso un affare interno. In passato i gruppi dirigenti di tutti i paesi, anche riconoscendo gli interessi comuni e limitando di conseguenza i danni della guerra, combattevano l'uno contro l'altro e il vincitore depredava sempre il vinto. Oggi hanno smesso di combattere l'uno contro l'altro. Ormai i gruppi dirigenti muovono guerra ai loro sottoposti e la guerra non è più finalizzata a permettere o a impedire conquiste territoriali, ma serve a mantenere intatta la struttura della società. La parola guerra, dunque, è ormai fuorviante. Non sarebbe sbagliato affermare che, divenuta perenne, la guerra ha smesso di esistere. Quella pressione tutta particolare che ha esercitato sugli esseri umani dal Neolitico ai primi del XX secolo si è dissolta e ha fatto posto a qualcosa di molto diverso. Si avrebbe un effetto molto simile se le tre superpotenze, anziché combattere l'una contro l'altra, decidessero di vivere in una pace permanente, inattaccabili entro i loro confini. In quel caso, infatti, ciascuna sarebbe un universo a sé, libera per sempre dall'angoscia di un pericolo esterno. Una pace perpetua sarebbe lo stesso che una guerra perpetua. Anche se la maggioranza dei membri del partito ne dà un'interpretazione superficiale, è questo il vero significato dello slogan del partito «La guerra è pace». Winston smise di leggere per un momento. In lontananza tuonava una bomba a razzo. Il piacere di trovarsi tutto solo con il libro proibito, in una stanza che non aveva teleschermo, non si era esaurito. La solitudine e la tranquillità erano sensazioni fisiche che si confondevano con la sua prostrazione, la morbidezza della poltrona, la brezzolina che entrava dalla finestra per accarezzargli la guancia. Il libro lo affascinava, anzi lo rassicurava. In un certo senso non gli diceva niente di nuovo, ma anche per questo lo attirava. Diceva quel che lui stesso avrebbe detto se solo fosse stato capace di mettere in ordine i pensieri. Era il prodotto di una mente affine, ma di gran lunga più energica, più sistematica, meno timorosa della sua. I libri migliori, si rese conto, sono quelli che ti dicono cose che già sai. Era appena tornato al primo capitolo quando sentì i passi di Giulia sulla scala. Si alzò per andarle incontro. Lei lasciò cadere a terra la borsa scura degli attrezzi e gli si buttò tra le braccia. Non si vedevano da più di una settimana. «Ho il libro», disse Winston mentre si staccavano. «Ah, ce l'hai? Bene», disse lei senza particolare interesse e quasi immediatamente si inginocchiò accanto al fornello per fare il caffè. Non ripresero il discorso prima di aver passato una mezz'ora a letto. Poiché la sera era abbastanza fresca, si stava bene sotto il copriletto. Dalla strada veniva il solito accompagnamento della canzone e degli stivali che sfregavano sul lastricato. Il donnone, dalle braccia arrossate che Winston aveva visto là fuori la prima volta, era parte del cortile. Non c'era ora del giorno in cui non facesse avanti e indietro fra la tinozza e il filo dei panni, ora riempiendosi la bocca di mollette, ora prorompendo in un canto appassionato. Giulia si era messa sul fianco e sembrava già sul punto di addormentarsi. Winston allungò il braccio per prendere il libro dal pavimento e appoggiò la schiena alla testata del letto. «Dobbiamo leggerlo», disse. «Anche tu, a tutti i membri della fratellanza tocca leggerlo». «Leggi tu», gli disse lei senza aprire gli occhi. «Leggi ad alta voce. È il modo migliore e me lo spieghi via via». Le lancette dell'orologio annunciarono le 6, cioè le 18. Avevano ancora 3 o 4 ore a disposizione. Winston, sorreggendo il libro con le ginocchia, cominciò a leggere. Capitolo 1. L'ignoranza è forza. Dall'inizio della storia, forse fin dalla fine del Neolitico, il mondo ha conosciuto 3 categorie di individui, gli alti, i medi e i bassi. Queste sono state variamente classificate, hanno preso svariati nomi e l'entità di ciascun gruppo, così come l'atteggiamento di un gruppo verso gli altri, è cambiata secondo le epoche, ma la struttura della società è rimasta sostanzialmente la stessa. Anche dopo rivolgimenti e mutamenti in apparenza irrevocabili, si è sempre riaffermata la medesima configurazione, così come un giroscopio ritornerà sempre in equilibrio per quanto lo si sbilanci da una parte o dall'altra.
«Giulia, sei sveglia?» disse Winston.
«Sì, amore, ti ascolto. Continua, è stupendo».
Lui riprese a leggere. Gli obiettivi di questi tre gruppi sono totalmente incompatibili. Gli alti mirano a restare dove sono, i medi mirano a prendere il posto degli alti. I bassi, quando hanno un obiettivo, tipico dei bassi è infatti che siano così sfiniti dal lavoro pesante da essere consapevoli solo a tratti di quel che accade fuori dalle loro vite, mirano ad abolire qualunque divisione e a creare una società in cui tutti gli uomini siano uguali. Così, nel corso della storia, si ripete una lotta le cui linee essenziali sono sempre le stesse. Per lunghi periodi, gli alti sembrano detenere un potere incontrastato, ma prima o poi viene il giorno in cui perdono fiducia in se stessi oppure la capacità di governare, o entrambe. Allora sono rovesciati dai medi, che tirano i bassi dalla loro parte facendo credere loro che stiano combattendo per la libertà e la giustizia. Raggiunto l'obiettivo, i medi ricacciano i bassi nell'antico selvaggio e si guadagnano il rango di alti. Presto un nuovo gruppo di medi si stacca da uno degli altri gruppi o da entrambi e la lotta ricomincia. Dei tre, solo il gruppo dei bassi non riesce mai a raggiungere i suoi obiettivi, neppure momentaneamente. Sarebbe esagerato sostenere che nella storia non c'è mai stato progresso materiale di alcun genere. Perfino oggi, in tempi di declino, l'essere umano medio vive in condizioni migliori di qualche secolo fa. Ma l'accresciuto benessere, i modi raffinati, le riforme o le rivoluzioni non hanno dato il minimo impulso all'uguaglianza sociale. Per i bassi, nessun mutamento storico ha mai cambiato qualcosa che non fosse il nome dei padroni. Alla fine del XIX secolo, molti avevano osservato questa tendenza. Sorsero allora scuole di pensiero che consideravano la storia un processo ciclico e ritenevano l'ineguaglianza una legge fissa della vita umana. Questa teoria, naturalmente, aveva sempre avuto i suoi sostenitori, ma adesso la si proponeva in modo diverso. In passato, il bisogno di gerarchie sociali aveva contraddistinto la teoria degli alti. La predicavano i re, gli aristocratici, i preti, gli avvocati e i loro parassiti, e perché apparisse meno dura, inventavano un mondo ultraterreno e promettevano che lì ci sarebbe stata la ricompensa. Finché si lottò per il potere, i medi non smisero di utilizzare termini come libertà, giustizia e fratellanza. Ormai però il concetto di fratellanza umana cominciava a subire gli attacchi di quelli che non avevano ancora posizioni di comando, ma speravano di ottenerne in tempi ragionevoli. In passato i medi avevano fatto le rivoluzioni sotto il vessillo dell'uguaglianza e poi avevano imposto una nuova tirannia subito dopo aver abbattuto la vecchia. I neonati gruppi di medi invece sbandieravano in anticipo la sete di tirannia. Il socialismo, teorizzato all'inizio del XIX secolo, ultimo anello di una catena intellettuale che risaliva alle rivolte degli schiavi dell'antichità, risentiva ancora profondamente del pensiero utopico del passato. Ma i vari socialismi, apparsi dopo il 1900, avevano rinunciato sempre più apertamente alla ricerca della libertà e dell'uguaglianza. I nuovi movimenti della metà del secolo, il Soching in Oceania, il neobolscevismo in Eurasia, il culto della morte, come lo si chiama di norma in Estasia, avevano tutti lo scopo di perpetuare l'illibertà e l'inuguaglianza. Questi nuovi movimenti, inutile dirlo, erano nati dai vecchi e tendevano a conservarne il nome e la facciata ideologica. Ma miravano tutti a fermare il progresso e bloccare il cammino della storia. Il pendolo doveva oscillare ancora una volta, e poi basta. Come al solito, gli alti cedevano il campo ai medi, e i medi diventavano alti. Ma questa volta, con strategica consapevolezza, gli alti avrebbero mantenuto la posizione raggiunta in pianta stabile. Le nuove teorie erano in parte dovute a un accumulo di conoscenza storica e a un aumento del senso storico, inesistente prima del XIX secolo. Adesso la ciclicità della storia si lasciava comprendere, o così pareva, e se era comprensibile si poteva trasformare. Ma la causa principale, la causa profonda, stava nel fatto che all'alba del XX secolo l'uguaglianza tra gli uomini era divenuta, in via di principio, una possibilità. Certo, per abilità innate, Gli uomini continuavano a non essere uguali e la specializzazione dei compiti continuava a favorire alcuni a scapito di altri. Però la divisione tra le classi o una distribuzione iniqua della ricchezza non servivano più veramente. Nelle epoche passate la divisione tra le classi era stata non solo inevitabile, ma perfino imprescindibile. La disuguaglianza era il prezzo della civiltà. Le cose, comunque, cambiarono con lo sviluppo della produzione industriale. Sebbene il lavoro richiedesse ancora una manodopera diversificata, gli uomini non dovevano più appartenere per forza a livelli diversi della scala socio-economica. Perciò, dal punto di vista dei nuovi gruppi che stavano per prendere il potere, l'uguaglianza degli esseri umani non rappresentava più un ideale da raggiungere, ma era diventato un pericolo da sventare. In epoche meno progredite, quando non era possibile una società giusta e pacifica, era stato abbastanza facile credere nella giustizia e nella pace. L'idea di un paradiso terrestre in cui tutti vivessero come fratelli, senza leggi e senza lavoro duro, aveva ossessionato la mente umana per migliaia di anni, e una visione del genere aveva fatto presa anche sui gruppi che in realtà traevano benefici da ogni cambiamento storico. Gli eredi delle rivoluzioni francese, inglese e americana, in fondo hanno creduto ai loro principi sui diritti dell'uomo, la libertà di parola, l'uguaglianza giuridica e via dicendo, e in qualche misura si sono perfino lasciati guidare da valori simili. Ma nel quarto decennio del XX secolo l'autoritarismo aveva permeato tutte le principali correnti del pensiero politico. Il paradiso terrestre perse credito proprio quando era diventato una possibilità reale. Ogni nuova dottrina politica, comunque si chiamasse, riportava la gerarchizzazione e l'irregimentazione. E nella generale disumanità che emerse intorno al 1930, popoli che si consideravano illuminati e progressisti non solo riportarono in auge, ma tollerarono e perfino difesero pratiche sparite da molto tempo, magari da centinaia di anni: l'incarcerazione senza processo, la schiavizzazione dei prigionieri di guerra, le esecuzioni pubbliche, le confessioni sotto tortura, l'utilizzo di ostaggi e la deportazione di intere popolazioni. Soltanto dopo un decennio di guerre nazionali, guerre civili, rivoluzioni e controrivoluzioni per tutto il mondo, il Socing e le dottrine concorrenti presero una forma compiuta. Ma se n'era avuta qualche anticipazione nei vari sistemi cosiddetti totalitari di poco precedenti, e da tempo era chiaro l'assetto del mondo che sarebbe uscito dal trionfo del caos. Era chiaro anche che razza di gente si sarebbe impossessata del mondo. La nuova aristocrazia includeva in massima parte burocrati, scienziati, tecnici, sindacalisti, pubblicitari, sociologi, insegnanti, giornalisti e politici di professione. Queste persone, che provenivano dalla classe media salariata e dai gradini superiori della classe operaia, avevano ricevuto identità e unità dallo sterile mondo dei monopoli industriali e dei governi centralizzati. A paragone delle passate controparti, erano meno avide, meno tentate dal lusso, più affamate di potere e, soprattutto, più consapevoli di quel che facevano e più determinate a schiacciare l'opposizione. Quest'ultima differenza era fondamentale. In confronto a quelle di oggi, tutte le tirannie del passato erano incerte e inefficaci. In qualche misura i gruppi dirigenti si lasciavano contagiare dalle idee liberali e rifuggivano dall'intransigenza ideologica, limitandosi a giudicare solo le azioni manifeste, senza mostrare alcun interesse per i pensieri dei loro sottoposti. Rispetto a oggi, perfino la Chiesa cattolica medievale appare tollerante, anche perché in passato nessun governo aveva la capacità di sorvegliare i cittadini di continuo. L'invenzione della stampa, comunque, permise di influenzare più facilmente il pensiero della gente, e il cinema e la radio andarono anche più in là. Con lo sviluppo della televisione e i progressi tecnici che consentirono di ricevere e di trasmettere alternativamente con il medesimo apparecchio, la vita privata cessò di esistere. Ogni cittadino, o perlomeno ogni cittadino abbastanza importante da finire nel mirino, poteva ritrovarsi per 24 ore al giorno sotto gli occhi della polizia, immerso nelle trasmissioni della propaganda, senza avere accesso a nessuno degli altri canali di comunicazione. Adesso, per la prima volta, lo Stato poteva ottenere non solo obbedienza totale, ma la più completa omologazione delle menti riguardo a qualunque questione. Dopo il periodo rivoluzionario degli anni 50-60, la società si ritrovò ripartita, al solito, in alti, medi e bassi. Ma il nuovo gruppo degli alti, a differenza dei precedenti, non agì distinto, perché sapeva come salvaguardare la sua posizione. Da quel dì aveva capito che l'oligarchia si poteva reggere solo sul collettivismo. La ricchezza e il privilegio si difendono più facilmente solo se le si possiede tutte e due allo stesso tempo.
Si diceva che verso la metà del secolo avessero abolito la proprietà privata. In verità se l'erano accaparrata ancor meno persone. C'era solo questa differenza, che i nuovi proprietari costituivano un gruppo ristretto, non una massa di individui. Nessun membro del partito è proprietario di alcunché, a parte piccoli effetti personali. Il partito, nell'insieme, possiede ogni minima parte dell'Oceania, perché controlla ogni minima cosa e dispone delle merci come più gli va. Dopo la rivoluzione riuscì a prendere il potere in modo quasi incontrastato, perché la presa del potere passò per un atto di collettivizzazione. Si era sempre ritenuto che l'esproprio dei capitalisti portasse inevitabilmente al socialismo, e senz'altro i capitalisti subirono l'esproprio. Fabbriche, miniere, terra, case, trasporti, persero tutto, e questi beni, cessando di essere proprietà privata, diventavano automaticamente proprietà pubblica. Il socing, che era nato dal movimento socialista e di questo aveva ereditato il gergo, ha in realtà attuato il punto principale del programma socialista, con la conseguenza, prevista e auspicata, di rendere permanente la disuguaglianza economica. Ma la perpetuazione delle gerarchie sociali determina problemi anche più gravi. Sono solo quattro i modi in cui un gruppo dirigente può perdere il potere. O viene sconfitto, o governa con tale inefficienza da spingere le masse alla rivolta, o permette la formazione di un gruppo medio forte e scontento, o smette di credere in sé e di voler governare. Nessuna di queste cause agisce singolarmente, ma di regola tutte e quattro partecipano in qualche misura. La classe dirigente che riuscisse ad arginarle tutte conserverebbe il potere all'infinito. Alla fine, il fattore decisivo è la postura mentale della stessa classe dirigente. A partire dalla seconda metà di questo secolo, il primo pericolo si è dissolto. Ognuno dei tre poteri che adesso si suddividono il mondo è di fatto invincibile e potrebbero sconfiggerlo solo variazioni demografiche lente, ma quelle un governo forte sarebbe in grado di fermarle. Anche il secondo pericolo è unicamente teorico. Non succede mai che le masse si ribellino spontaneamente, né che si ribellino perché oppresse. Anzi, finché non hanno la libertà di fare paragoni, non si accorgono neppure dell'oppressione. Le ricorrenti crisi economiche del passato non servivano a nulla e adesso non potrebbero verificarsi. Possono però verificarsi, e di fatto si verificano, altri e altrettanto estesi squilibri, incapaci di sortire effetti politici, perché lo scontento non può organizzarsi in alcun modo. Il problema della sovrapproduzione, che minaccia la nostra società dall'invenzione delle macchine, si risolve con l'espediente della guerra perenne, vedi capitolo 3, che tra l'altro serve a regolare il morale della gente come si vuole. I nostri attuali governanti, dunque, vedono un reale pericolo solo quando si forma un nuovo gruppo di individui abili, sottoimpiegati e assetati di potere, o quando tra le loro file si diffondono il liberalismo e lo scetticismo. Il problema, in altre parole, è di ordine educativo. È il problema di plasmare continuamente le coscienze sia del gruppo dirigente sia del più ampio gruppo operativo che sta subito sotto. La coscienza delle masse basta influenzarla solo in modo negativo. Da un tale contesto, chiunque potrebbe ricavare, quando già non la conoscesse, la struttura generale della società oceanica. Al vertice della piramide sta il Grande Fratello. Il Grande Fratello è infallibile e onnipotente. Si sa che la sua guida ispira ogni successo, ogni traguardo, ogni vittoria, ogni scoperta scientifica, le conoscenze, i saperi, le gioie, le virtù. Nessuno ha mai visto il Grande Fratello. È faccia di cartellone, voce di teleschermo. Possiamo essere ragionevolmente certi che non morirà mai. La sua data di nascita è già avvolta nell'incertezza. Il Grande Fratello è la veste con cui il partito sceglie di mostrarsi al mondo. Ha la funzione di calamitare amore, paura e reverenza, emozioni che è più facile rivolgere a un individuo che non a un organismo. Sotto il Grande Fratello sta il partito interno. I suoi appartenenti si aggirano intorno ai 6 milioni, poco meno del 2% della popolazione oceanica. Sotto il partito interno sta il partito esterno che, se il partito interno equivale al cervello dello Stato, si può paragonare alle mani. Al di sotto di quello stanno le masse mute che siamo abituati a chiamare prolet, l'85% circa della popolazione. Secondo la tripartizione terminologica che abbiamo visto sopra, i prolet sono i bassi, le popolazioni schiavizzate delle terre equatoriali, che passano di continuo da un padrone all'altro, non sono parte permanente o necessaria della struttura. In via di principio, non si diventa membro di questo o quel gruppo per trasmissione ereditaria. In teoria, chi nasce da membro del partito interno non è di per sé un figlio del partito. Ai rami del partito si accede per esame all'età di 16 anni. La razza non rientra nei criteri di valutazione, né si preferisce una provincia a un'altra. Ebrei, negri, sudamericani di puro sangue indio si trovano nelle sfere più alte del partito e gli amministratori di una zona si scelgono sempre tra gli abitanti di quella stessa zona. Non c'è parte dell'Oceania in cui gli abitanti si sentano i coloni di una capitale lontana. L'Oceania non ha capitale e il suo capo ufficiale è un individuo che nessuno sa dove si trovi. Non vi è nulla di centralizzato, a parte l'inglese, che serve alla comunicazione e la nuova lingua, che è l'idioma ufficiale. I governanti non sono uniti da legami di sangue, ma dalla condivisione di un credo. È vero che la nostra società sembrerebbe stratificata e, molto rigidamente, su base ereditaria. Oggi si passa da un gruppo all'altro assai meno che sotto il capitalismo o perfino nell'epoca preindustriale. Tra i due rami del partito esistono scambi, ma solo nel caso in cui si caccino i deboli del partito interno e si permetta di salire agli ambiziosi del partito esterno perché non portino scompiglio. Ai proletari, in pratica, sarà sempre negato l'accesso al partito. I più dotati, essendo potenziali focolai di scontento, finiscono nel mirino della polizia del pensiero e vengono eliminati. Ma questo stato di cose non deve durare per forza, né rappresenta una questione di principio. Il partito non è una classe in senso tradizionale, non mira a trasmettere il potere ai suoi figli in quanto figli, e qualora non riuscisse a tenere ai vertici più capaci, sarebbe dispostissimo a reclutare tutta una nuova generazione tra le file del proletariato. Negli anni cruciali, il fatto che il partito non poggiasse sull'ereditarietà contribuì in modo consistente a neutralizzare l'opposizione. I vecchi socialisti, addestrati come erano a combattere i cosiddetti privilegi di classe, ritenevano che quel che non è ereditario non possa durare. Non capivano che il permanere di un'oligarchia non è necessariamente fisico e non consideravano che le aristocrazie ereditarie hanno sempre avuto vita breve, mentre gli organismi adottivi, come la Chiesa Cattolica, talvolta hanno avuto durate secolari o anche millenarie. La specificità del dominio oligarchico non è la discendenza filiale, ma la trasmissione di una certa idea e di un certo stile dai morti ai vivi. Un gruppo dirigente è un gruppo dirigente se e solo se è in grado di nominare i suoi successori. Al partito non interessa perpetuare il suo sangue, ma perpetuare se stesso. Non importa che il potere sia nelle mani di questo o di quello, basta che la struttura gerarchica continui a rimanere la medesima. Tutte le credenze, tutte le abitudini, tutti i gusti, tutte le emozioni, tutti i modi di pensare che caratterizzano il nostro tempo sono finalizzati a sostenere la mistica del partito e a impedire che trapeli la vera natura della società odierna. Al momento la rivolta fisica o qualunque tendenza alla rivolta sono impensabili. Dei proletari non si può avere alcun timore. Lasciati a se stessi, continueranno di generazione in generazione e di secolo in secolo a lavorare, a riprodursi e a morire, non solo senza alcun istinto alla rivolta, ma anche senza la capacità di comprendere che il mondo potrebbe essere diverso da com'è. Potrebbero diventare pericolosi se lo sviluppo della tecnica richiedesse di fornire loro un'istruzione più alta. In realtà, poiché la competizione militare e commerciale non conta più niente, il livello dell'istruzione pubblica va decadendo. Del tutto irrilevante è stabilire che cosa pensino o non pensino le masse. Abbiano pure tutta la libertà intellettuale, tanto sono prive di intelletto. A un membro del partito, invece, non si perdona il minimo dissenso sulla benché minima questione. Da quando nasce a quando muore, un membro del partito vive sotto gli occhi della polizia del pensiero. Anche quando è solo, non può mai essere certo di essere solo. Dovunque si trovi, addormentato o sveglio, al lavoro o a riposo, in bagno o nel letto, possono sottoporlo a ispezione senza preavviso e senza che neppure si accorga dell'ispezione. Tutto quel che lo riguarda ha importanza. Le amicizie, gli svaghi, il modo in cui tratta la moglie e i figli, l'espressione della faccia quando è solo, le parole che mormora nel sonno, perfino i gesti più tipici, tutto questo è oggetto di attentissima analisi. Si mettono senz'altro a nudo non solo le mancanze reali, ma anche le stranezze, perfino le più piccole, i cambiamenti d'abitudine, i tic che potrebbero suggerire un dissidio interiore. Un membro del partito non ha alcuna libertà di scelta, in nessuna direzione. Tuttavia, le sue azioni non seguono dettami di legge né devono rientrare in un codice di condotta. In Oceania non esiste legge, I pensieri e le azioni che, una volta scoperti, procurano morte certa non sono proibiti formalmente, e le continue purghe, gli arresti, le torture, le incarcerazioni e le vaporizzazioni non servono a punire crimini commessi, bensì a eliminare individui che un giorno, magari, potrebbero commettere qualche crimine. Da un membro del partito ci si aspetta non solo le idee giuste, ma anche gli istinti giusti. Molte delle convinzioni e delle inclinazioni che si pretendono da lui non compaiono in nessun prontuario, né si potrebbero dichiarare senza mettere a nudo le contraddizioni interne del Soching. Se è naturalmente ortodosso, buon pensatore in nova lingua, saprà dire in ogni occasione, senza doverci pensare su, quale sia la versione giusta o quale l'emozione adeguata. Ma in ogni caso, un complesso apprendistato mentale, impartito nell'infanzia e impostato su termini novalinguesi come scansacrimine, bianco-nero e bipensare, lo privano della volontà e della capacità di avere pensieri troppo approfonditi su alcunché. Ci si aspetta che un membro del partito non abbia emozioni personali e non cessi un solo momento di esprimere entusiasmo. Con inarrestabile frenesia odierà i nemici stranieri e i traditori interni, si esalterà per le vittorie e si mortificherà davanti alla potenza e alla saggezza del partito. Soluzioni come i 2 minuti dell'odio fanno uscire e disperdono tutto lo scontento che gli procura la sua grigia e deludente esistenza, e la disciplina interiore che ha assai presto acquisito uccide sul nascere le fantasie che potrebbero incoraggiare atteggiamenti scettici e rivoltosi. Il primo livello di questa disciplina, nonché il più semplice, che si può insegnare perfino ai bambini, si chiama in nova lingua scansacrimine. Lo scansacrimine è la facoltà di arrestarsi, come per istinto, sulla soglia di un pensiero pericoloso. Comprende la capacità di ignorare le analogie, di lasciarsi sfuggire gli errori di logica, di fraintendere anche gli argomenti più semplici qualora siano ostili al Soching e di provare noia o disgusto per una concatenazione di pensieri che possa condurre verso l'eresia. Lo scansacrimine, insomma, è una stupidità protettiva. Ma la stupidità non è sufficiente. La vera ortodossia, anzi, richiede che uno sia padrone dei suoi processi mentali almeno quanto il contorsionista lo è del suo corpo. La società oceanica si regge da ultimo su questa fede, che il Grande Fratello sia onnipotente e il partito sia infallibile. Ma poiché in verità il Grande Fratello non è onnipotente e il partito non è infallibile, bisogna essere pronti a trattare i fatti con grande flessibilità, secondo il momento. Il concetto chiave qui è bianco-nero. Come molti vocaboli della nuova lingua, anche questo ha 2 significati opposti. Quando è riferito a un avversario, designa la sfrontata pratica di chiamare bianco il nero, negando l'evidenza. Quando è riferito a un membro del partito, designa la ligia disponibilità a chiamare bianco il nero se la regola del partito lo impone. Ma designa anche la capacità di credere che il nero sia bianco, anzi, di sapere che il nero è bianco e di dimenticare di aver mai pensato il contrario. Ciò richiede una continua falsificazione del passato ed è possibile grazie alla logica che include tutto il resto e che in nuova lingua va sotto il nome di bipensare. La falsificazione del passato è necessaria per 2 ragioni, una delle quali supplettiva e, per così dire, precauzionale. Il membro del partito, come il proletario, tollera le condizioni presenti poiché non ha termini di paragone. Occorre impedire che abbia contatto con il passato esattamente come occorre impedire che abbia contatto con i paesi stranieri, poiché deve credere che la sua vita sia migliore di quella degli antenati e che il livello medio di benessere sia in crescita costante. Ma la manipolazione del passato è dovuta soprattutto a un'altra ragione, assai più importante: il bisogno di salvaguardare l'infallibilità del partito. Non si tratta solo di continuare ad aggiornare discorsi, statistiche e documenti di ogni tipo, al fine di dimostrare che le profezie del partito sono sempre state esatte. Si deve anche evitare di riconoscere che teorie e indirizzi politici subiscano cambiamenti. Infatti, cambiare idea o addirittura strategia equivale a una missione di debolezza. Se per esempio oggi il nemico è l'Eurasia o l'Estasia, per forza quel paese è sempre stato il nemico. E se i fatti lo smentiscono, i fatti vanno cambiati. Pertanto si riscrive continuamente la storia. Questa falsificazione quotidiana del passato, che compete al Ministero della Verità, è tanto necessaria alla stabilità del regime quanto l'opera di repressione e di spionaggio che compete al Ministero dell'Amore. La trasformabilità del passato è il dogma principale del Soching. Quel che è già accaduto, ecco il punto, non ha una sua realtà oggettiva, ma sopravvive soltanto nelle testimonianze scritte e nella memoria della gente. Il passato è ciò che le testimonianze e i ricordi personali decidono concordemente che sia. E poiché il partito ha il controllo assoluto sia di tutte le testimonianze sia delle menti dei suoi membri, ne consegue che il passato è ciò che il partito determina. Ne consegue anche che, sebbene il passato sia falsificabile, non si può parlare di falsificazione in nessun caso specifico. Infatti, se il passato ha preso una certa forma in un certo momento, secondo la necessità, allora questa nuova forma è il passato e non può essere esistito alcun altro passato. Questo vale anche quando, come spesso accade, il medesimo evento diventa irriconoscibile a causa di diverse trasformazioni subite nel corso di un solo anno. In qualunque momento il partito possiede la verità assoluta e chiaramente l'assoluto non può mai essere stato altro che quel che è adesso. Si vedrà che il controllo del passato dipende soprattutto dall'addestramento della memoria. Far sì che tutte le testimonianze scritte concordino con l'ortodossia del momento è da ultimo solo un'operazione meccanica. Tuttavia, è necessario ricordare che i fatti sono accaduti come si pretende che siano accaduti. E se è necessario riordinare i ricordi personali o falsificare le testimonianze scritte, allora occorre dimenticare che abbiamo obbedito a tale necessità. Lo si può imparare come qualunque altra tecnica mentale. Lo impara la maggioranza dei membri del partito e di certo tutti coloro che sono intelligenti non meno che ortodossi. In veterolingua un simile procedimento è detto, senza troppi giri di parole, controllo della realtà. In nova lingua è detto bipensare, seppure con bipensare si intenda anche molto altro. Bipensare indica la capacità di pensare due cose contrarie allo stesso momento e di considerarle entrambe valide. L'intellettuale di partito sa in che direzione cambiare i suoi ricordi, sa pertanto che si sta gabbando della realtà. Ma con la pratica del bipensare finisce anche per credere di non fare violenza alla realtà. Di tale pratica deve essere consapevole o non potrà esercitarla con sufficiente precisione, ma deve pure essere inconsapevole o proverebbe, esercitandola, un senso di falsità e dunque di colpa. Il bipensare è l'anima del Socing, poiché il partito agisce in sostanza attraverso l'inganno intenzionale, pur conservando la determinazione che accompagna la più pura sincerità. Mentire volutamente dando completo credito alle menzogne, dimenticare i fatti ormai imbarazzanti e poi, quando la necessità si ripropone, richiamarli dall'oblio solo per il tempo del bisogno, negare l'esistenza della realtà oggettiva e intanto dare per certa la realtà che si nega. Tutto questo è assolutamente necessario. Anche l'uso del vocabolo bipensare rende necessario l'esercizio del bipensare. Infatti, usando il vocabolo, ammettiamo di falsificare la realtà. Un nuovo atto di bipensare basta a liberarci dalla coscienza di questa falsificazione e così la menzogna sarà sempre un passo avanti alla verità. Alla fine, proprio dal bipensare, il partito avrà tratto e, per quanto ne sappiamo, continuerà a trarre per migliaia di anni la capacità di arrestare il corso della storia. Tutte le oligarchie del passato hanno perso il potere o perché si sono fossilizzate o perché si sono sfibrate. O sono divenute stupide e arroganti, incapaci di adeguarsi al mutare delle circostanze, e perciò sono state abbattute. O sono divenute liberali e vigliacche, facendo concessioni quando avrebbero dovuto usare la forza, e perciò sono state abbattute a loro volta. Sono cadute, insomma, o per eccesso di consapevolezza o per mancanza di consapevolezza. Il partito può vantare l'invenzione di un sistema di pensiero in cui entrambe le condizioni coesistono. Né il dominio del partito potrebbe eternarsi su altra base intellettuale. Se si deve governare e poi continuare a governare, si deve saper confondere il senso della realtà. Il segreto del comando sta nel saper combinare la fede nella propria infallibilità con la capacità di imparare dagli errori commessi. Inutile dire che i più fini seguaci del bipensare sono coloro che hanno inventato il bipensare e, dunque, sanno che è un immenso sistema di mistificazioni. Nella nostra società, coloro che conoscono meglio di chiunque altro quel che accade nel mondo sono gli stessi che meno di chiunque altro vedono il mondo per quel che è. In generale, quanto più conoscono, tanto più mentono a se stessi. Quanto più sono intelligenti, tanto meno usano la testa. Un esempio illuminante. L'isteria bellica è più acuta ai livelli più alti della scala sociale. Quelli che guardano alla guerra con atteggiamento più razionale sono i popoli asserviti dei territori contesi. Per individui del genere, la guerra è solo una calamità infinita che li sballotta avanti e indietro come la corrente marina. Il nome del vincitore non li riguarda affatto. Sanno che un cambio di reggenza significa semplicemente che faranno lo stesso lavoro di sempre e che i nuovi padroni li tratteranno esattamente come i vecchi. I lavoratori che godono di condizioni appena più favorevoli, i cosiddetti prolet, hanno della guerra una percezione solo intermittente. Quando occorre, li si spinge in deliri di paura e d'odio, ma quando li si lascia stare, sono capaci di dimenticare per lunghi periodi che la guerra sia in corso. Il vero fanatismo bellico alligna tra le file del partito, specie del partito interno. Chi sostiene più fermamente la conquista del mondo sa che non è realizzabile. Questa particolare unione di contrari, conoscenza e ignoranza, cinismo ed entusiasmo, costituisce uno dei tratti più caratteristici della società oceanica. L'ideologia ufficiale pullula di contraddizioni anche quando nessuna necessità pratica le richieda. Così il partito respinge e vilipende tutti i principi per cui si batte in origine il movimento socialista e lo fa in nome del socialismo. Predica un disprezzo della classe operaia che non ha precedenti nei secoli passati e fa indossare ai suoi membri divise che una volta servivano a riconoscere gli operai. Svaluta sistematicamente la solidarietà familiare e designa il suo leader con un appellativo che richiama subito un sentimento di dedizione familiare. Anche i nomi dei quattro ministeri che ci governano capovolgono la realtà dei fatti con esibita sfrontatezza. Il Ministero della Pace ha a che fare con la guerra, il Ministero della Verità con la menzogna, il Ministero dell'Amore con la tortura e il Ministero dell'Abbondanza con la fame. Queste contraddizioni non sono casuali, né derivano da ordinaria ipocrisia. Sono intenzionali dimostrazioni di bipensare. Infatti, solo appianando le contraddizioni, il potere può durare all'infinito. Nient'altro interromperà mai l'antico ciclo. Se l'uguaglianza degli esseri umani va scongiurata una volta per tutte, se gli alti, come li abbiamo chiamati, devono conservare il loro posto all'infinito, allora l'unico modo di ragionare dovrà essere una sorta di pazzia controllata. Ma finora abbiamo lasciato da parte una certa domanda, che è: perché l'uguaglianza degli esseri umani va scongiurata? Se abbiamo descritto correttamente la meccanica dei fatti, quale ragione spinge a pianificare con tanta diligenza questo grandioso arresto dello sviluppo storico? E qui tocchiamo il cuore del segreto. Come abbiamo visto, la mistica del partito, e in particolare del partito interno, dipende dal bipensare. Ma più in profondità si trova la ragione originaria, l'istinto incontrastabile che prima ha portato alla presa del potere e poi ha originato il bipensare, la pulizia del pensiero, la guerra perenne e tutto l'armamentario. Tale ragione originaria consiste... Winston si rese conto del silenzio, così come ci si rende conto di un rumore nuovo. Gli parve che Giulia fosse immobile da un po' di tempo, distesa su un fianco, nuda dalla vita in su. Aveva la guancia appoggiata su una mano, mentre una ciocca scura le copriva gli occhi. Il petto saliva e scendeva lentamente, a intervalli regolari. «Giulia?» Nessuna risposta. «Giulia, sei sveglia?» Nessuna risposta. Stava dormendo. Winston chiuse il libro. Lo appoggiò con cautela sul pavimento, si allungò e tirò su il copriletto. Pensò che non aveva ancora appreso l'ultimo segreto. Lui capiva il come, non capiva il perché. Il capitolo 1, come il capitolo 3, non gli aveva detto nulla che già non sapesse. Aveva solo collegato una serie di nozioni di cui lui era già in possesso. Ma dopo averlo letto, sapeva meglio di prima che non era matto. Appartenere a una minoranza, seppure una minoranza di un solo individuo, non faceva di te un matto. C'era la verità e c'era la non verità. E se aderivi alla verità, anche in barba al mondo intero, non eri matto. Un raggio dorato del sole calante attraversò la finestra e cadde sul cuscino. Winston chiuse gli occhi, toccato in viso dal sole e appoggiato al corpo liscio della ragazza, provava una sensazione di forza, di riposo, di fiducia. Si addormentò mormorando: «La salute mentale non è questione di statistica». Certo che questa frase contenesse una grande saggezza.